Buonasera carissimi amici ascoltatori e bentornati all'ascolto del nostro programma. Terzo appuntamento della settimana, vi ricordo che ieri abbiamo parlato del piantagrane presente nel popolo di Dio, che ai tempi di Mosè si lamentava della dieta troppo monotona, sempre uguale, durante il suo viaggio nel deserto in mezzo alla folla che seguiva l'arca. Dio provvede in modo miracoloso ogni giorno la manna, ma a loro, a questa gente, agli israeliti, non piace. Com'era la manna? Lo leggiamo nei versetti dal 7 al 9, dal libro dei Numeri, al capitolo 11. La manna era simile al seme di coriandolo e aveva l'aspetto di resina gommosa. Il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina con le macine o la pestava nel mortaio, la faceva cuocere in pentole o ne faceva delle focacce. E aveva il sapore di una focaccia all'olio. Quando la rugiada cadeva sul campo, la notte vi cadeva anche la manna. Lo Spirito di Dio ci descrive la manna per la seconda volta. La cosa che a loro non piaceva era semplicemente meravigliosa. Non era un cibo monotono. Il nocciolo della questione è, come vedremo in Deuteronomio, che mentre erano nel deserto, i loro piedi non si gonfiarono, non si ammalarono di beriberi, perché avevano mangiato la manna. La manna conteneva tutte le vitamine necessarie. Era il cibo di Dio. Dava loro un nutrimento completo. La manna, naturalmente, era una figura del Signore Gesù Cristo e della parola di Dio che ce lo rivela. La manna poteva essere preparata in diversi modi. Poteva essere infornata o fritta. Potevano impastarla per farne del pane o un dolce. Lo Spirito di Dio ci dice che era un cibo sano, un cibo meraviglioso, e ci mostra che era questo cibo che i figli di Israele disprezzavano. A questo punto non limitiamoci a pensare quanto fossero terribili i figli di Israele. Che ne è di te, amica, amico? Quella manna parla di Cristo. Che cosa pensi di Lui? Te ne sei stancato? Molti cristiani si stancano della manna. Molte persone si stancano degli studi biblici. Penso che si possa dire che una grande parte della Chiesa oggi non desidera gli studi biblici, non li trova interessanti. Il problema della Chiesa scaturisce dal fatto che la gente ha voltato le spalle alla parola di Dio e sta cercando di nutrirsi con qualcosa di diverso dalla manna, con qualcosa di diverso dalla manna che Dio provvede. Ora prendiamo in esame il lamento di Mosè, leggendo dal versetto 10 al versetto 15, dal capitolo 11 dei Numeri. Mosè udì il popolo che piagnucolava in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso della propria tenda. L'ira del Signore si accese gravemente, la cosa dispiacque anche a Mosè. Mosè disse al Signore: «Perché hai trattato così male il tuo servo? Perché non ho trovato grazia agli occhi tuoi e mi hai messo addosso il carico di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io, tutto questo popolo? L'ho forse dato alla luce io, che tu mi dica: portalo sul tuo seno, come la baia porta il bimbo lattante, fino al paese che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri. Dove prenderei della carne da dare a tutto questo popolo, poiché piagnucola dietro a me e dice: dacci da mangiare della carne? Io non posso da solo portare tutto questo popolo, è un peso troppo grave per me. Se mi vuoi trattare così, uccidimi, ti prego, uccidimi, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, che io non veda la mia sventura». Mosè si lamenta? A me pare che qui lo faccia. Mosè non era un uomo perfetto in ogni caso, era semplicemente un essere umano che è stato grandemente usato da Dio. Mosè sta dicendo che preferisce morire piuttosto che andare avanti continuando a sopportare quella folla. Ci sono molti responsabili di chiesa che hanno l'ulcera e l'esaurimento nervoso. Conosco degli uomini che hanno lasciato questi incarichi. Fanno quello che ha fatto Mosè. Si lamentano con il Signore perché trovano il loro peso troppo pesante, troppo gravoso. Sono stanchi di sentire criticare, mormorare, piagnucolare. Sono stanchi delle difficoltà. Anche Mosè, quindi, è stanco e sfiduciato. Continuiamo leggendo dal versetto 16 al 20, da questo capitolo 11 del libro dei Numeri. Il Signore disse a Mosè: «Radunami 70 fra gli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e come persone autorevoli. Conducili alla tenda di convegno, che vi si presentini con te. Io scenderò e lì parlerò con te. Prenderò lo spirito che è su te, lo metterò su di loro, perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo. Dirai al popolo: santificatevi per domani e mangerete della carne, poiché avete pianto alle orecchie del Signore, dicendo: chi ci farà mangiare della carne? Stavamo bene in Egitto. Ebbene, il Signore vi darà della carne, e voi ne mangerete. Ne mangerete non per un giorno, non per due giorni, non per cinque giorni, non per dieci giorni, non per venti giorni, ma per un mese intero, finché vi esca dalle narici e ne proviate nausea, poiché avete respinto il Signore che è in mezzo a voi e avete pianto davanti a Lui, dicendo: perché mai siamo usciti dall'Egitto? Mosè ha sbagliato a lamentarsi in questo modo con Dio. Mosè ha detto che stava portando lui tutto quel popolo. Bene, non è vero. Dio non gli aveva mai chiesto di fare questo. Dio li aveva portati e sorretti e lo stava facendo anche per Mosè, ma Mosè non si stava appoggiando pienamente sul Signore. Allora Dio disse: bene Mosè, ti darò dell'aiuto, se è questo che tu vuoi. Dio pazientemente, benignamente provvide degli assistenti per Mosè. 70 anziani vennero designati. Dio aveva chiamato Mosè a guidare il popolo e Dio avrebbe provveduto a Mosè la forza per fare questo. Dio lo fa sempre. Non ha mai chiesto a nessuno di fare più di quanto è in grado di fare. Se senti di stare lavorando troppo o di star facendo troppo, forse è proprio così. Forse stai facendo più di quello che il Signore vuole da te. Dio non sovraccarica i suoi. È interessante leggere il commento che lo Spirito di Dio fa su questo episodio. Il Salmo 106 è un salmo storico e qui nel versetto 15 leggiamo: ed egli diede loro quanto chiedevano, ma provocò in loro un morbo consumante. Dio diede loro quanto chiedevano, ma provocò in loro un morbo consumante, abbiamo letto. Posso immaginare qualcuno di loro andare in giro a dire che avevano ricevuto la risposta alle loro preghiere. Ma a quale prezzo? Noi dobbiamo far conoscere le nostre richieste a Dio in preghiera. Lo dice anche Paolo nella lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetto 6. Perché sappiamo che Dio ascolta, Dio risponde alle preghiere. La maggior parte delle volte Dio dirà no alle nostre richieste, il che è la risposta migliore. A volte preghiamo per avere cose che non sono il meglio per noi. Se supplichiamo, se mormoriamo, Dio può esaudire la nostra preghiera, ma può provocare in noi un morbo consumante, nel senso che ciò che otteniamo può portare con sé conseguenze negative. Vedremo un esempio di questo nel capitolo 13, quando vorranno esplorare il paese prima di entrarvi. Dio glielo concesse, ma la conseguenza fu che si scoraggiarono e non vollero più entrare. Dio disse a Mosè che per un mese intero avrebbero mangiato carne, fino a esserne nauseati. Fece questo perché i figli di Israele lo avevano disprezzato, avevano pianto davanti a Dio. Leggiamo ora dal versetto 21 al versetto 30 di Numeri, capitolo 11. Mosè disse: questo popolo in mezzo al quale mi trovo conta 600.000 adulti, e tu hai detto: io darò loro della carne e ne mangeranno per un mese intero. Scaneranno per loro greggi e armenti in modo che ne abbiano abbastanza? Raduneranno per loro tutto il pesce del mare in modo che ne abbiano abbastanza? Il Signore rispose a Mosè: la mano del Signore è forse accorciata? Ora vedrai se la parola che ti ho detto si adempirà o no. Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore. Radunò 70 fra gli anziani del popolo e li dispose intorno alla tenda. Il Signore scese nella nuvola e parlò a Mosè. Prese dello spirito che era su di lui e lo mise sui 70 anziani, e appena lo spirito si fu posato su di loro, profetizzarono, ma poi smisero. Intanto, due uomini, l'uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti nell'accampamento, e lo spirito si posò su di loro. Erano fra i 70, ma non erano usciti per andare alla tenda, e profetizzarono nel campo. Un giovane corse a riferire la cosa a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nel campo. Allora Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, fin dalla sua giovinezza, prese a dire: Mosè, signor mio, non glielo permettere. Ma Mosè gli rispose, «Sei geloso per me? O fossero pure tutti profeti nel popolo del Signore, e volesse il Signore mettere su di loro il mio spirito?» E Mosè si ritirò nell'accampamento insieme con gli anziani di Israele. Mosè chiede a Dio come farà a fare questo, cioè di dar da mangiare della carne a tutto il popolo per un mese intero. Dio gli risponde che lui lo farà. Non abbiamo bisogno di chiedere al Signore come farà a fare qualcosa che lui ha detto che farà. Egli la farà e non ha bisogno dei tuoi come, dei miei perché. Egli fa le cose come le vuole fare. Il versetto 25 ci dice che una parte dello spirito che era su Mosè si posò sugli altri. Vorrei che tu notassi che non c'era più potenza di quanta ce ne fosse prima. C'era molta più organizzazione di prima, ma non maggiore potenza, perché lo stesso spirito era diviso tra loro. Vediamo che Giosuè fu davvero leale nei confronti di Mosè, e questo è molto bello. Ma è più meraviglioso ancora notare che non c'era alcuna gelosia in Mosè. Egli non era geloso del fatto che altre persone potessero profetizzare. Credo che ci siano tre grandi peccati nell'opera che viene svolta per il Signore: pigrizia, gelosia e noia. Alcuni di noi sono colpevoli di tutti e tre. Abbiamo visto che Mosè non era pigro, non era annoiato. Ora vediamo che non era neppure un uomo geloso. La gelosia è una cosa brutta, una cosa molto pericolosa. Il capitolo 11 si conclude descrivendo come Dio provvede le quaglie. Infatti, leggiamo dal versetto 31 al 35. Un vento si levò per ordine del Signore e portò delle quaglie dalla parte del mare e le fece cadere presso l'accampamento sulla distesa di circa una giornata di cammino da un lato e una giornata di cammino dall'altro intorno all'accampamento e a un'altezza di circa 2 cubiti sulla superficie del suolo. Il popolo si alzò e tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il giorno seguente raccolse le quaglie. Chi ne raccolse meno ne ebbe 10 omer. Le distesero tutto intorno all'accampamento. Avevano ancora la carne tra i denti e non l'avevano neppure masticata quando l'ira del Signore si accese contro il popolo e il Signore colpì il popolo con un gravissimo flagello. A quel luogo fu dato il nome di Kibroth Hattava, perché vi seppellirono la gente che si era lasciata prendere dalla concupiscenza. Da Kibroth Hattava il popolo partì per Haseroth, e a Haseroth si fermò. Il Signore diede loro la carne che aveva promesso. Egli provvide le quaglie in quantità enorme. Non avrebbero potuto averle con più facilità. Io non posso neppure immaginare delle quaglie in tale abbondanza. Infatti il testo ci dice che c'erano quaglie fino a 1 metro di altezza. Non disponevano di magazzini frigoriferi, così avranno dovuto cuocere tutta quella roba, oppure l'avranno fatta seccare. Hanno dimostrato davvero una grande ingordigia. Dio giudicò subito quei fatti. A volte egli lo fa ancora, altre volte invece non lo fa immediatamente. Ricorda che Paolo ha scritto: «Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, per non essere condannati con il mondo». Voltiamo pagina per giungere al capitolo successivo, al capitolo 12 del libro dei Numeri, e vedremo cosa può succedere in famiglia. Leggeremo infatti della gelosia di Maria e Aronne, sorella e fratello di Mosè, e il giudizio che Dio fece, che Dio indirizzò su Maria, la sorella di Mosè. La Bibbia ci dice molto poco della vita familiare di Mosè, ma da quello che ne sappiamo, anche lui aveva i suoi problemi. L'incidente riportato in questo capitolo è un affare di famiglia che accade durante la marcia da Sinai a Kadesh Barnea. In questo capitolo troviamo ribellione in alto tra i conduttori dei figli di Israele. Iniziamo parlando della gelosia di Maria e di Aronne, sorella e fratello rispettivamente di Mosè, leggendo dal versetto 1 al 9 del capitolo 12 del libro dei Numeri. Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della moglie cusita che aveva presa, poiché aveva sposato una cusita, e dissero: «Il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro?» E il Signore lo udì. Or Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Il Signore disse a un tratto a Mosè, ad Aronne e a Maria: «Uscite voi tre e andate alla tenda di convegno». Uscirono tutti e tre. Il Signore scese in una colonna di nuvola, si fermò all'ingresso della tenda, chiamò Aronne e Maria. Tutti e due si fecero avanti. Il Signore disse: «Ascoltate ora le mie parole. Se vi è tra di voi qualche profeta, io, il Signore, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno. Non così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo a tu, con chiarezza, e non per via di enigmi. Egli vede la sembianza del Signore. Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè?» L'ira del Signore si accese contro di loro, ed egli se ne andò. Non credo che questa moglie di cui parla il brano appena letto fosse Sefora, la figlia del sacerdote di Madian, altrimenti sarebbe stata una madianita. L'ultima volta che sentiamo parlare di Sefora è quando suo padre la accompagna da Mosè al monte Sinai, episodio che potete trovare in Esodo, al capitolo 18, versetto 2. Era tornata a casa con suo padre? Era morta? Chi era questa moglie etiope o cusita? La scrittura tace. Tutto quello che possiamo dire è che questa sembra essere una seconda moglie. Il problema qui è che Maria usa questo matrimonio come un pretesto per contestare l'autorità di Mosè. Questo è quanto può aver detto Maria, la sorella maggiore di Mosè. Chi crede di essere questo Mosè? Come me lo ricordo piccolino in una cesta mentre vegliavo su di lui. Se io non avessi vegliato su di lui, dove sarebbe oggi? E Aronne, il sommo sacerdote, fratello maggiore di Mosè, si unisce a lei. Di Mosè e del Signore Gesù è detto che erano mansueti. Ricorda che la mansuetudine non è debolezza. La mansuetudine è ubbidienza a Dio e fare la sua volontà. Dio sta dicendo che è Lui che sceglie i profeti. Dice anche che Mosè è più grande degli altri. Egli è fedele in tutta la mia casa. Dio dice che tratta con lui in modo diverso rispetto ad ogni altro profeta. Egli, il Signore, parla a Mosè direttamente. Troviamo la conferma di questo studiando l'Antico Testamento. Non riesco a trovare che Dio abbia parlato o trattato con qualcun altro, qualche altro profeta, come ha fatto con Mosè. Dio appare in sogno ad Abramo, appare in sogno a Giuseppe. Dio parla con Mosè faccia a faccia. Mosè è diverso da tutti gli altri. Più tardi vedremo che Dio dice: «Io farò sorgere per loro un profeta come te in mezzo ai loro fratelli, e metterò le mie parole nella sua bocca, ed egli dirà loro tutto quello che io gli comanderò». Questo profeta, che per noi sarebbe stato come Mosè, è il Signore Gesù. Vediamo ora il giudizio di Dio su Maria, leggendo dal versetto 10 al 16 di Numeri, capitolo 12. E la nuvola si ritirò di sopra la tenda, ed ecco Maria era lebbrosa, bianca come neve. Aronne guardò Maria e vide che era lebbrosa. Aronne disse a Mosè: «Ti prego, mio signore, non farci portare la pena di un peccato che abbiamo stortamente commesso e di cui siamo colpevoli. Ti prego che lei non sia come il bimbo nato morto, la cui carne è già mezza consumata quando esce dal seno materno». Mosè gridò al Signore dicendo: «Guariscila, o Dio, te ne prego». Il Signore rispose a Mosè: «Se suo padre le avesse sputato in viso, non ne porterebbe la vergogna per 7 giorni? Stia dunque isolata fuori dall'accampamento 7 giorni, poi vi sarà di nuovo ammessa». Maria dunque fu isolata fuori dall'accampamento 7 giorni, e il popolo non si mise in cammino finché Maria non fu riammessa nell'accampamento. Poi il popolo partì da Aseroth e si accampò nel deserto di Paran. Quello che avevano detto era stato molto sciocco. Maria divenne lebbrosa, e questo fu il severo giudizio di Dio su di lei. Mosè pregò il Signore per lei. Com'era clemente e misericordioso Mosè. Anche se Dio l'aveva guarita, ella dovette stare fuori dall'accampamento per 7 giorni. E il popolo non poté viaggiare, mentre lei era confinata fuori dall'accampamento. Essa, Maria, ritardò la marcia di un'intera settimana. Perché Aronne non era stato colpito dalla lebbra? Perché Aronne era il sommo sacerdote. Se fosse stato lebbroso, non avrebbe potuto svolgere questo servizio. I figli di Israele non avrebbero avuto un intercessore che stesse tra loro e Dio. Così Dio non si servì di questo affare di famiglia questa volta per giudicare Aronne. Fu Aronne a implorare Mosè Ti prego, mio Signore, non farci portare la pena di un peccato che abbiamo stoltamente commesso e di cui siamo colpevoli. Il giudizio era stato causato dalla gelosia di ambedue, ma Maria aveva preso l'iniziativa. Il suo nome è menzionato per primo, e il verbo usato nel versetto 1 è al femminile. Essa parlò. Aronne non era un conduttore, lui seguiva. Era debole e arrendevole, una caratteristica che vediamo anche in Esodo 32, quando fece il vitello d'oro. Maria coltiva nel proprio cuore i peccati della gelosia, dell'invidia, e Dio giustamente la giudica. Facciamo attenzione quindi a non essere col nostro comportamento un ostacolo sulla strada di altri, ritardando così il loro avanzamento spirituale. E mi fermo qua, a questo punto, con la punizione quindi ricevuta da Maria. Sicuramente una situazione che, un'esperienza che sicuramente ci farà riflettere. Bene, mi fermo davvero qui a questo punto. Io ti ringrazio per essere stato ancora una volta con noi. Ci sentiamo domani.